Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci di nuovo assieme. Abbiamo riascoltato Gino con il suo Charlie Rock che ci ha tenuto compagnia. Dovevate vedere Cristian Camilletti dall'altra parte del vetro come stava ballando. Sì. Ho provato anche delle giravolte, ma lo spigolo non era d'accordo.
Più che altro sembrava la danza della pioggia con la mia pancia.
Quindi. Ai ai ai, con questo tempo maledetto. Va bene, ecco qua, l'abbiamo detto. Cristian Camilletti,
ciao,
eccoci
Stefano.
Qua a tenerci compagnia nella questa giornata di giovedì, e che vi diamo anche questa bella notizia: è l'ultima della settimana.
È l'ultima della settimana, esatto. Approfittiamo del fatto che l'Anconitana non sarà in campo domenica, lo sapete bene, insomma, se non lo sapete ve lo ripetiamo, perché il match tra San Giustese ed Anconitana, che era in previsione da calendario per domenica prossima, non si disputerà, è stata rinviata a causa dei 9 giocatori della San Giustese che sono in isolamento, che poi credo che termini oggi, se non sbaglio.
Oggi facevano il tampone.
Esatto, oggi andava fatto il tampone, non abbiamo notizie, anche perché poi tra l'altro da qui a un paio di giorni si saprà, quindi nella giornata di sabato credo si saprà com'è la situazione in quel di Monte San Giusto, e quindi niente, questa domenica l'Anconitana riposerà. Credo che nella giornata di domani, di sabato, ci dovrebbe essere un amichevole per i ragazzi di Lelli, poi magari lo sentiremo anche dalla voce del nostro Peppe Gallozzi, che sentiremo proprio tra poco insieme a noi, e quindi vedremo se ci sono novità anche su questo argomento. E quindi niente, tutto è rinviato, speriamo, tra una settimana per quanto riguarda il prossimo match di campionato. Dico speriamo, perché qua bisogna anche un po' capire l'andamento di quello che sta accadendo con il Covid, insomma i numeri del Covid che comandano da un po' di mesi a questa parte. E lo farà anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Insomma, i numeri anche quest'oggi non sono belli per niente, perché parliamo di 8.804 nuovi casi a un fronte di 83 morti e più 47 terapie intensiva. Quindi sicuramente non numeri belli, con 3 regioni su tutte che in questo momento la fanno da capofila, ahimè. Sempre la Lombardia, caro Stefano, perché la Lombardia insomma sembra proprio non uscirne
in
fuori.
In particolare c'è
Milano, esatto, però la Lombardia tutta in questo momento ha oltre 2.000 contagiati, poi segue la Campania con 1.127 e il Piemonte con 1.033, mentre per quanto
questa
riguarda
è l'unica
nostra
classifica dove mi piacerebbe essere ultimo.
Vero? Oggi è quanto siamo la nostra regione?
Allora, su 1.451 tamponi nuove percorse, purtroppo abbiamo un settore positivo di 140 persone, quindi su 1.451 140, e purtroppo la provincia di Ancona è la capofila con 42 positivi. Poi troviamo la provincia di Fermo con 32, Macerata 25, Ascoli 23, 18 la provincia di Pesaro Urbino, cioè non si salva nessuna provincia, tutti con casi rilevati positivi, però quello che ci riguarda più da vicino, la provincia di Ancona ne ha ben 42.
Eh sì, insomma, notizie che peggiorano di giorno in giorno, con una certa rapidità poi tra l'altro, quindi sarà da capire appunto cosa succederà. Quello che intanto sappiamo, stando anche a quelli che sono i decreti usciti e che per i prossimi 30 giorni avrà validità, poi sappiamo che le regioni ovviamente possono inasprire questi provvedimenti, sono liberi di poterlo fare, e però intanto per il momento si giocano le partite, si giocano i campionati anche dilettantistici, anche se sotto l'eccellenza qualche problemino c'è. Tra l'altro ci saranno riunioni, credo anche qualcosa già nella giornata di domani se non erro, proprio per capire promozione prima, seconda e terza categoria, come muoversi, perché non è che c'è tanta voglia di scendere in campo con questa situazione, e quindi staremo a vedere. È chiaro che nelle prossime settimane potrebbe toccare anche l'eccellenza, anche se in questo caso si gioca regolarmente, sappiamo anche della storia dei 1.000 spettatori, insomma il 15% che è stato deliberato per gli spettatori, però è tutto un però qua.
15% della capienza, che non vuol dire che sono 1.000 spettatori. ascoltatori.
No, 1000 per quanto il massimale.
È il massimale, il quindi massimale. Potrebbe anche venire fuori 5000 spettatori, calcolando uno stadio di capienza superiore, ma il DPCM dice che in ogni caso è 1000 il numero massimo, quindi per andare ritornare a casa nostra, insomma, questi 1000 è un numero molto ipotetico, anche perché poi si scontra con la realtà, perché da una parte c'è il 1000, dall'altra parte ci sono gli adempimenti che sono la misurazione della febbre, il posto numerato e nominativo, il distanziamento di un metro lateralmente frontalmente per ogni persona, e quindi insomma un bel lavoro di gestione non da poco conto,
esatto.
E calcolando che appunto il biglietto dovrebbe essere acquistato obbligatoriamente in prevendita, perché è impossibile fare un biglietto al momento, no? Con tutti questi parametri, quindi andrebbe fatto in prevendita, quindi organizzare una prevendita che abbia gli stessi problemi, perché la prevendita dovrebbe avere gli stessi obblighi, quindi misurazione della febbre, il distanziamento per la fila, e, insomma, sì. Magari per chi opera in stadi di una certa importanza, grosso modo si potrebbe ovviare. Pensiamo insomma alle altre società che hanno il numero della capienza decisamente ridotto perché
sì.
Uno stadio che ha 800 o 1000 posti omologato per 800.000, fate il conto che è il 15%, quindi stiamo parlando di 150-100 persone,
esatto,
che potrebbero entrare allo stadio. A quel punto c'è la scelta, ma queste 100 persone che poi andranno distanziate eccetera tramite steward, non calcolando le presenze della squadra ospite, perché in quel numero, a quel punto entra in gioco anche il numero degli addetti ai lavori che normalmente seguono la squadra, quindi che vanno a ridurre la capienza, ma poi per quello che rimane, a chi va? Va alla squadra di casa o la do alla squadra ospite? Cosa facciamo? Una ripartizione di 80, quindi 40 per la squadra di casa e 40 per la squadra ospite?
Di fatto io credo che se tutto proseguirà per com'è al momento, è chiaro che le gare in trasferta chi gioca in casa naturalmente avrà i suoi addetti ai lavori che saranno in tribuna con la stampa e basta, finisce là.
Il classico porte chiuse, il teorico porte chiuse, perché è ingestibile una cosa del genere.
Sì, esatto. E infatti anche il nostro amico Luciano Agostini qua scrive: se il Del Conero è omologato per 3500 persone si può andare in massimo 640, ossia il 15%, fino a 1000. No, giustamente è il 15% di quello che è l'omologazione.
Di quella che è l'omologazione attuale, perché tutti si ricordano i 25.000, ma man mano sono stati ridotti perché non spazi non utilizzati. Quindi bisogna calcolare su quello spazio che è stato dichiarato utilizzabile in questo momento. Ricordiamoci che la curva aveva i lavori, quindi non era utilizzabile. L'altra tribuna era stata aperta, ma poi era stata chiusa perché non era... Cioè, ci sono tanti parametri, tanti paletti, quindi bisogna guardare quello che adesso, che sicuramente è la tribuna centrale, che ha una sua bella capienza, per carità, ma poi andrebbe ridotta con tutto quello che abbiamo detto.
C'è quel discorso che dicevi tu, esatto. Qualcuno che si mette lì a distanziare, a dire qui, tu ti metti qua, cioè, non c'è... Sembra quasi come andare a scuola,
ma mi piace perché noi parliamo di questo e Fabio mi scrive sulla nostra pagina Facebook: salve, domenica prossima apre lo stadio, cioè proprio non gli frega niente di quello che stiamo dicendo. Allora, domenica prossima apre lo stadio sicuramente, Flavio, ma se ci vuoi andare sei da solo.
Non hai problemi di distanziamento,
no.
questo è sicuro, questo è sicuro, caro amico. Domenica ripetiamo, e anzi leggiamo il comunicato ufficiale proprio tramite la pagina dell'Anconitana. Allora, comunicato ufficiale del rinvio della partita, che così diceva: preso atto del comunicato ufficiale diramato dalla FIGC e Lega Nazionale Dilettanti Marche, l'US Anconitana comunica che la partita prevista per domenica 18:10 sul campo della San Giustese è rinviata a data da destinarsi a causa dell'isolamento fiduciario disposto fino al 15 d'ottobre dalle competenti autorità a carico di alcuni tesserati della San Giustese stessa. E poi vediamo qua
No, era Diego che era preoccupato perché ancora non ci sentiva.
Siamo qua, Diego. Poi l'ha mandato adesso il messaggio.
Sì, strano. Noi ci siamo, tu sì, hai sbagliato radio, Diego. Facci sapere se ci hai trovato.
Allora, ok, allora intanto sicuramente ieri intanto è tornato DJ Biancorosso, come hanno potuto ascoltare i nostri amici radioascoltatori, con il capitano Vito Falconieri. Io devo fare attenzione perché altre volte mi confondo. Vito Marabese e Tito Falconieri. Cioè proprio l'inverto, quindi devo stare attento. No, il capitano Vito Falconieri nella giornata di ieri, insomma, c'è stato anche un buon numero di riscontro come al solito, si è divertito il capitano, mi sembra di aver capito, buona selezione musicale, insomma il mercoledì come al solito confermato l'appuntamento con DJ Biancorosso e Roberto Carninali, che dovrebbe tornare mercoledì prossimo, credo, o c'è partita di Coppa nel mezzo, adesso non ricordo francamente, credo di no, quindi dovrebbe tornare regolarmente, salvo sempre quello che dicevamo in precedenza, cose catastrofiche, con Tito Marabese, che è stato nominato appunto dal capitano Falconieri. Questa sera invece avremo tra poco con noi Peppe Gallozzi, come al solito, che ci farà il punto della situazione con il notiziario della giornata, e anche e soprattutto sul fronte infortuni, visto che in questo momento l'infermeria dorica, insomma, ha 5-6 elementi fermi, chi in modo più o meno grave. Sicuramente la situazione è quella un po' più preoccupante ad oggi, è quella che riguarda Luca Bartolini, quindi sentiremo dopo con Peppe Gallozzi, e poi avremo il piacere di risentire dopo parecchio tempo, dopo parecchi mesi, il co-presidente dell'Anconitana Andrea Marconi, che tornerà come faceva lo scorso anno il giovedì fisso. Adesso non so se quest'anno lo avremo fisso con noi, però intanto per questo giovedì sicuramente è nostro ospite e sentiremo dalla sua voce appunto come la pensa su questo avvio di stagione dell'Anconitana, un'Anconitana che, come sapete bene, arriva da due vittorie di fila tra campionato e coppa, due vittorie sicuramente meritate, e l'ultima molto rotonda, molto convincente, al discapito di un Servigliano sicuramente che, va detto, è poca cosa, però come diceva ieri Vito Falconieri, sono stati bravi anche i nostri ragazzi, sono stati bravi loro a metterla subito in discesa la partita e approfittare di tutte le occasioni, grosso modo, che hanno avuto nel corso del match. Insomma, tra poco torneremo, intanto noi Stefano direi che ci possiamo fermare, ma prima ricordiamo i nostri punti di contatto, SMS e WhatsApp 334 35 20 488, se volete c'è anche l'email a diretta @radiotua.it.
Punto Biancorosso. Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso in FM sulle frequenze di Radio 2 e anche nella nostra pagina Facebook. Tra poco ristabiliremo anche per chi ci ascolta nella versione streaming audio, quindi abbiamo scoperto l'arcano, c'è stato poco fa uno sbalzo di tensione e qualche danno l'ha fatto, però per il resto ci siamo. Oh, scrive così, oh ragazzi, ma organizziamo un torneo fra noi altri, ci divertiamo di sicuro, lo scrive Massimiliano. Vabbè, potrebbe essere anche un'idea, no? Anche questa. per passare il tempo, che ne so, potrebbe esserci anche questa. C'è intanto la designazione arbitrale, perché un match intanto verrà giocato sabato in anticipo.
Sì, esatto, sabato ore 15:30, il match d'anticipo è quello tra Atletico Gallo e Atletico Azzurra Colli. Ok, Stefano, se mi levi la manina da lì riesco a vedere. Ok, l'arbitro sarà il signor Marco Serenellini di Ancona, con l'assistente di Pesaro Giacomo Iello e l'altro assistente, l'assistente 2 di Macerata, Marco Viglietta. Intanto quello che è comunque il calendario che si disputerà regolarmente, a parte appunto il rinvio di San Giustese Anconitana, per la quarta giornata dicevamo l'anticipo è quello di sabato tra Atletico Gallo e Atletico Azzurra Colli, poi scenderanno in campo invece domenica ore 15:30 l'Atletico Ascoli contro il Biagio Nazzaro, Chiaravalle, Fabriano Cerreto Porto d'Ascoli, Grottamare Jesina, Urbino contro Urbania, Montefano contro Vigor Senigallia, San Marco Servigliano Lorese contro Marina e Val di Chienti Ponte se la vedrà contro il Fossombrone. Insomma, ci sono dei match interessanti da tenere d'occhio per quanto riguarda la classifica, perché c'è questo match tra Montefano e Vigor Senigallia. Il Montefano, lo sappiamo, dell'ex capitano Salvatore Mastro Nunzio, che continua a fare comunque i suoi gol e chissà che magari possa segnare il gol che possa essere decisivo proprio contro la Vigor per rallentare questo percorso, che io ogni volta che vedo la Vigor là in testa con 7 punti, sinceramente un po' mi viene la lacrimuccia per come è andato il match casalingo contro appunto la nostra Anconitana. Sappiamo tutti come è andata, insomma, la Vigor che poteva avere tranquillamente 2 punti in meno se non fosse stato per quel svarione proprio del guardaline di quella domenica. Poi Gianluca, un bel torneo di Subuteo, saluti a Cristian, ciao Gianluca, speriamo presto di rivederci allo stadio. Allora, ce l'abbiamo il nostro Peppe Gallozzi che freme, poi lui tra l'altro sabato è in attesa, sabato dietro l'angolo, Peppe?
Ciao Cristian, buonasera a te, a tutti i radioascoltatori e naturalmente a Stefano. Sabato, c'è l'amichevole.
C'è l'amichevole sabato. Sì. E allora, quindi mi stai già dicendo che è confermato che sabato l'Anconitana scenderà comunque in campo per una sgambata, diciamo.
Sì, cambia naturalmente l'avversario, perché dovevano essere i ragazzi della Juniores, invece complici una serie di impegni concomitanti, l'Anconità avrà un'avversaria, si tratta del Barbara, formazione di promozione, si giocherà al Morico sabato alle 3, ovviamente, lo ripeto, a malincuore, a porte chiuse, e perché il Dorico chiaramente non ha ancora l'agibilità e soprattutto perché il DPCM fa riferimento alle sole competizioni ufficiali, quindi in questo caso continuano a permanere le porte chiuse.
Allora Peppe, intanto dammi le ultime dal campo, soprattutto dall'infermeria in questo caso, perché ricordiamo ce ne sono ben 5 fermi in questo momento in situazioni più o meno problematiche.
Sì, partiamo diciamo dalla situazione migliore, che è quella di Loberti, no? Che si è riaggregato al gruppo dopo alcuni giorni di riposo precauzionale a causa di una botta, no? Subita. Invece Sec lo sta per fare, lo farà nei prossimi giorni, lo ha fatto anche il giovane strappato, un classe 2002. Si attendono invece notizie per quanto riguarda Ivoio, Bartoli e Bartolini. Li ho detti progressivamente proprio perché Ivoio probabilmente è una situazione che dovrebbe, diciamo, ricomporsi nei prossimi 2-3 giorni, quindi lo staff tecnico conta di averlo a disposizione già dalla prossima settimana. Per Bartoli e soprattutto Bartolini sono necessari degli ulteriori controlli, perché i due terzini hanno avuto dei problemi fisici. Prima di parlare di tempi di recupero, anche erroneamente, la società vuole aspettare bene di capire qual è l'entità dell'infortunio. Quindi i due ragazzi, oltre alle terapie, si stanno sottoponendo anche ad esami clinici, quindi si stanno facendo controllare quotidianamente, e penso che per la fine della settimana il quadro sarà più chiaro, però diciamo che sono due situazioni che richiedono abbastanza attenzione.
Ecco, allora, sicuramente l'infortunio a Luca Bartolini non ci voleva, perché in quella posizione, insomma, non è che c'è tutta questa vasta scelta, diciamo. E sicuramente anche il giovane Filippo Bartoli, che, insomma, la sfortuna si accanisce sempre con lui, mi sembra di capire.
sì, ha avuto dei problemi già ad inizio preparazione e ugualmente a livello muscolare ce ne sono questi altri. Il discorso, Christian, è che il 30 termina il mercato per i dilettanti, sì. Poi ci sarà il discorso degli svincolati e poi la finestra si aprirà a dicembre. Te la faccio molto semplice: se l'entità di questi ragazzi dovesse essere un'entità comunque importante, io non escludo che la società intervenga sul mercato. L'Anconitana non è come le altre squadre, non si può permettere di arrivare anche solo per una o due partite senza dei giocatori chiave, e qui stiamo parlando di uno dei punti di forza della squadra sulla sinistra, e parlo di Bartolini, e un under molto prezioso come Bartoli, perché sappiamo quanto può essere prezioso un classe 2002. Bartoli stava entrando bene negli algoritmi, no? Come si dice, della sì. squadra. Sicuramente sono due situazioni che vanno monitorate, e sono convinto che la società ha l'occhio sopra, perché al minimo presentimento negativo penso proprio che possa intervenire sul mercato.
Hai detto bene, parlando di mercato, Pepe, perché effettivamente ad oggi il sentore era quello che comunque non si sarebbe intervenuto fino al mercato di dicembre. Poi qualcosa si sarebbe mosso, soprattutto nel reparto di centrocampo e anche un ritocco in difesa, però è giusto perché se Luca Bartolini si dovrà fermare per parecchio tempo, lì, come dicevamo, siamo scoperti.
Sì, anche, guarda, parecchio tempo, ma io dico, anche fossero 3 settimane, l'Anconitana deve prendere un difensore, perché adesso parliamoci molto chiaro, non ci si può permettere di arrivare soprattutto con la difesa incompleta, però è normale che bisogna aspettare, perché se poi Bartolini sta bene, allora a quel punto lì non c'è bisogno di altro. Penso che una soluzione possa essere anche temporanea, possa essere quella di Magnanelli in posizione di terzino. Se dovesse servire a tamponare, vista la presenza di Palladini, Marino e ci auguriamo Sec quanto prima, l'Anconitana potrebbe recuperare comunque un giocatore come Magnanelli in posizione di terzino, ma sarebbe una soluzione strettamente temporanea. Lo scorso anno, non so se ti ricordi, ma c'erano stati dei giocatori adattati, alla fine addirittura, se non sbaglio, andò a giocarci Giambuzzi, no? Per un periodo da terzino, quindi è un po' una situazione che si ripete, quella dei laterali, però ecco, voglio dire, adesso vediamo, intanto prima di fasciarci la testa cerchiamo di capire bene cosa hanno questi due giocatori, e poi sono convinto che la società, se deve intervenire, interverrà.
Assolutamente. Altre notizie di giornata?
Altre notizie di giornata, praticamente l'infermeria te l'ho descritta, per il resto continua il lavoro dell'Anconitana, l'amichevole di sabato va letta appunto in quest'ottica, nel non perdere il ritmo partita, nel mantenere alta la concentrazione, quindi in questo senso magari piuttosto che il classico test in famiglia, che è più utile secondo me a provare qualcosa a livello tattico, no? Come si suol dire, invece un amichevole con una squadra di promozione che adesso, al netto di quello che succederà nella riunione di domani con Cellini e del club di promozione, però dovrebbe iniziare la settimana prossima, sicuramente avrà a parte un tasso tecnico elevato, ma più elevato della Juniore, ma soprattutto penso che metterà qualcosa in più da un punto di vista agonistico, e questo all'Anconitana serve, onestamente.
Hai toccato un argomento che è sicuramente interessante da seguire. Domani c'è questo incontro, più che altro ci sarà una videoconferenza tra Cellini e appunto le società. Hai parlato di promozione a scendere praticamente, però è chiaro che anche la situazione legata all'eccellenza non è che può stare tranquillissima, anche vedendo i numeri di oggi.
No, per noi, nel senso, l'eccellenza, così come gli altri campionati, stanno andando avanti, ma non è che vivono su un altro pianeta, i numeri sono numeri, i contagi sono in crescita, quindi è normale che i rischi ci sono, però si è deciso comunque di proseguire, chiedendo un grande sacrificio alle società, che sappiamo comunque, perché anche la sola sanificazione degli impianti, le misurazioni, tutto quello che si deve fare, comunque sono un sacrificio. Quanto alle categorie inferiori, Christian, onestamente le possibilità di vedere prima categoria, seconda categoria, la terza categoria va di conseguenza ai nastri di partenza per il 24, la settimana successiva, mi sembrano veramente ridotte al lumicino. Adesso la prassi sarà quella degli incontri con le società, quindi domani si incontreranno i club di promozione a Via Schiavoni, quindi un rappresentante per ognuna delle 36 squadre andrà a parlare con Cellini e si cercherà una soluzione. Da quello che filtra la promozione, perlomeno la maggior parte delle società vogliono partire, quindi le possibilità ci sono di scendere in campo già dalla prossima settimana, dal 24. Invece, sempre il presidente Cellini in videoconferenza parlerà sabato mattina alle 10 con i club di seconda categoria e lunedì alle 15.30 con quelli di prima categoria. E qui la situazione è nettamente differente, perché c'è una certa compattezza da parte dei club, proprio per far slittare in avanti l'inizio. Anche qui poi si aprirebbero delle altre storie, perché slittare in avanti l'inizio a quando? Qualcuno parla di marzo, qualcuno parla di gennaio. Pure lì si apre un'altra partita. L'eccellenza è tranquilla fino a prova contraria, perché comunque adesso si va avanti. Il caso San Giustese lo abbiamo visto, ci sono tanti rinvii. Ieri, parlando con qualche presidente, mi ha detto una cosa indicativa. E se invece della San Giustese fossero state 3 o 4 le squadre interessate, cosa sarebbe successo?
Esatto.
Punto di domanda.
Esatto.
E siamo all'alba di una situazione difficile per l'Italia, dove comunque sono arrivate delle restrizioni importanti a bar, ristoranti, pub. Anzi, colgo anche l'occasione per mandare un abbraccio ai gestori, che vivranno sicuramente un momento non certo facile. E parallelamente, Cristian, proprio per non farci mancare nulla nel calderone, c'è stata questa riapertura degli stadi al 15%, no? Della capienza.
Sì, quindi, quello che stavamo parlando appunto in precedenza.
Esatto, quindi non c'è mancato nulla.
No, questo. Assolutamente, anche qua sarà appunto da capire se poi, perché come dicevamo, è vero che c'è un decreto nazionale, però è anche altrettanto vero che i presidenti di regione sono liberi di poter inasprire questi regolamenti.
Notizia di adesso, proprio in questo momento,
sì.
In Campania, scuole chiuse fino al 30 ottobre,
ecco.
Quindi stiamo un attimo attraversando una fase dura.
Esatto, perché la Campania risulta ad oggi essere la seconda regione più contagiata, quindi bisogna stare veramente attenti. Quale cose veramente cambiano da un minuto all'altro. Quindi.
Il presidente della regione aveva detto che se arrivava a quota 1000 contagi al giorno avrebbe stoppato tutto.
Assolutamente.
Confermo, scuole chiuse in Campania fino al 30 ottobre.
Ok. Va bene Pepe, allora io a questo punto ti ringrazio per essere stato con noi, come al solito.
Io faccio invece una domanda a Pepe, anzi più che una domanda è una constatazione. Mi pare che martedì, quando abbiamo avuto ospite il mister del...
Il presidente
della San Giustese, ci aveva dato questa sua indicazione, che al momento forse era sfuggita, era l'idea che era stata lanciata da alcune società a inizio stagione.
Quello dei due gironi.
Esatto, di spezzare i due gironi per quello che riguardava le Marche, proprio per avere meno problemi sotto l'aspetto della pressione dovuta a quello che poteva accadere in caso di Covid, che tutto sommato non era una cattiva idea. Perché due gironi, voglio dire, c'era alla fine, le due prime si scontravano, chi vinceva andava in Serie D, ma la seconda non finiva il suo cammino, ma sarebbe andata, secondo l'idea appunto del presidente delle varie società, sarebbe andata poi ai ballottaggi quelli nazionali, che in ogni caso ci saranno. Quindi le opzioni in questo campionato sarebbero state alla fine sempre tre: Coppa Italia, vincere lo spareggio tra i due gironi, oppure la girandola delle qualificazioni a livello nazionale. Però sicuramente il tutto sarebbe stato più diluito nell'arco della stagione, quindi con meno pressione fra Coppa Italia e il resto.
Quello che dici tu, scusa Pepe se ti interrompo, quello che dice Stefano e che diceva appunto martedì tuo ospite il presidente della San Giustese è quello che hanno chiesto tra l'altro le società di eccellenza del campionato umbro, dove hanno fatto una petizione firmata proprio chiedendo di dividere due gironi da 9 squadre.
Vuoi la mia, Stefano?
Vai, l'ho chiesto apposta.
Io avrei iniziato il 1° settembre i campionati, non il 27. Ti dico proprio la verità, parlando di eccellenza, ma di conseguenza tutti gli altri. Io avrei iniziato il 1° settembre, questa è la mia. Abbiamo iniziato troppo tardi, noi e di conseguenza gli altri campionati. Perché poi il tempo per fermarsi ci sarebbe stato, invece adesso purtroppo sarà una scelta, parlo di campionati minori, quasi inevitabile. Andando avanti affronteremo delle problematiche grosse per andare avanti anche in eccellenza. Io chiaramente da appassionato, da addetto ai lavori, avrei iniziato almeno 20-25 giorni prima, e le possibilità c'erano, perché quest'estate non parlavamo certo di questi numeri.
E io ti aggiungo un'altra cosa, io prima avrei terminato il campionato precedente.
questa è un'altra storia.
Visto che c'erano le condizioni, ecco.
Questa è un'altra storia, però sicuramente Christian, quando ammetto quello che è successo l'anno scorso, perché abbiamo sentito tante storie e giustamente fai bene a rimarcare il tuo pensiero, ma io mi chiedo, siamo stati luglio, agosto, settembre ad aspettare cosa? Che tutte le squadre erano in campo, tutte le squadre hanno iniziato a fare allenamento, cioè di cosa stiamo parlando? Quindi si sarebbe dovuto iniziare prima, a mio parere, però ognuno prende le sue decisioni e noi dobbiamo rispettare quelle che sono state prese.
Io sulla carta sarei d'accordo, sulla pratica
un po' meno,
per quello che ci riguarda. Sulla pratica io sarei un po' meno d'accordo, perché se iniziavamo il primo settembre, visto la prima che abbiamo fatto, non so quante altre prime avremmo incontrato. Non eravamo pronti, l'Ancona non era pronta.
Ok, no, tu dici come Ancona. No?
Io parlo come Ancona, se fosse iniziato il primo settembre il campionato, quanti schiaffi avremmo preso?
Scusami Stefano, non ti stavo seguendo, io sto parlando proprio in generale.
Sì, sì, no, io capisco in generale, però io dopo guardo a casa mia. E in casa nostra quanti schiaffi avremmo preso?
Ci saremmo dovuti arrivare, però anche in quel caso magari dovuti arrivare.
Mi pare come abbiamo preso la strada, insomma, non saremmo stati pronti, dai.
Io invece mi sarei mosso in tutt'altro modo, guarda un po', però questa è una mia idea. Cioè io, ripeto, intanto avrei fatto concludere nel periodo estivo quelle 7 giornate, poi se c'era bisogno di fare playoff, quello che era, lo concludevi in quel periodo là. Mentre per quanto riguarda l'inizio dei campionati, io avrei slittato in avanti e di tanto, nel senso che qua già si sapeva che ottobre sarebbe stato un momento caldo per il ritorno dei contagi, e quindi io avrei slittato tutto in avanti. Addirittura, ti dico di più, avrei aspettato l'inizio del 2021, vedendo proprio com'era la situazione, tanto male che vada, anche iniziavi un campionato a gennaio o a febbraio. Cioè non è che avevi il problema che in estate c'erano le competizioni europee alle quali dovevi soccombere, quindi.
Dopo è facile.
No, dico che era una cosa secondo me intelligente da fare, però.
Io ho lanciato una provocazione, dico secondo me sarebbe dovuto iniziare prima, parlo di tutti i campionati, perché adesso oggettivamente le condizioni sono difficili, cioè parliamoci molto chiaro, le condizioni sono molto difficili. Se l'eccellenza tra un sacrificio e un altro riesce a tener botta, come posso pensare che squadre di prima, seconda categoria tengano in questo modo con il rischio della quarantena? Perché questo è il rischio più grande.
Ma
cioè,
certo.
Come pensiamo che persone che lavorano, che fanno questo, non è che lo fanno per sport, abbiamo avuto Marapese come ospite, ci ha detto io con il calcio ci mangio, perfetto, ma in prima categoria non ci sono i Marapese, non ci sono i Falconieri, non ci sono i, non so, mi viene Zanon, ecco, non mi viene in mente nessuno. In prima categoria c'è gente che lavora, c'è gente che esce dal lavoro e va a fare allenamento la sera.
Ce ne sono tanti anche in eccellenza comunque.
Certo, e come pensiamo che questi giocatori possono rischiare di stare 10 giorni a casa perché magari una persona che era con loro al campo ha preso il Covid? Il Covid ha dei numeri in Italia che stanno crescendo uno dietro un altro. In questo momento qui, pensare a un inizio delle categorie minori, a mio parere, è difficile.
È impensabile.
Però siamo qui poi per raccontare quello che succede.
Certo.
Però sul discorso di finire il campionato, io sono d'accordo invece che, in considerazione proprio della pandemia e considerando che da quello che abbiamo è stato dichiarato dagli esperti, con il caldo la pandemia in teoria spariva, ma in ogni caso si è visto che si è ridotta, io avrei continuato invece a recuperare le giornate perse proprio d'estate, cioè invece di fare il fermo l'avrei stoppato, come la temperatura è salita sarei andato a finire le giornate, così nessuno avrebbe avuto da che ridire sulla stagione scorsa, e poi avrei ritardato, come diceva Christian, invece la ripartenza.
No, ma soprattutto perché già se n'era già parlata di questa storia del ritorno del Covid nel mese d'ottobre, quindi era una cosa che andava secondo me preventivata e dovevi un attimino gestirla molto meglio. Adesso è chiaro che si è partiti perché hanno voluto partire, però adesso ci sono tutti i rischi del caso, sia in eccellenza che soprattutto nelle categorie sotto. Allora Peppe, allora, prima di salutarti, che ti devo liberare e poi abbiamo anche il nostro secondo ospite, ti leggo questo ultimo messaggio così ci dici le ultime, di Diego che scrive: ciao, volevo sapere se Buonaventura comincia ad essere in condizione atletica.
Sta crescendo, sta migliorando, il gol gli ha dato tanta fiducia, quindi sicuramente da questo punto di vista positivo. Cristian, voglio abusare di 30 secondi del tuo spazio.
Prego, vai.
Mi chiedono il programma del futsal. Io chiaramente sto aspettando, perché anche il futsal è nel calderone insieme alle categorie, diciamo, promozione prima e seconda. Partirà la Serie B questo weekend, ma tutti i campionati regionali sono ancora fermi, aspettano di capire il loro destino. Quindi quando avremo chiara la situazione sarò il primo a comunicarvi anche il programma del futsal.
Molto bene, molto bene.
Il nostro punto futsal. Grazie.
Perfetto. Grazie Peppe.
Buon lavoro.
Ciao.
Allora, Peppe Gallozzi lo abbiamo avuto e quindi...
Intanto anche Valentino Rossi è positivo al Covid-19, guarda un po', vedi quanti ce ne sono di personaggi, l'altro giorno c'era Cristiano Ronaldo, insomma, e personaggi di un certo peso, chissà che si sveglino qualcuno. E io comunque invito chi ci ascolta, e non solo, riportate, di seguire quelle piccole regole che c'è da seguire, perché nessuno è immune, e lo dimostra proprio il fatto che anche i personaggi del mondo dello sport ad altissimi livelli, che magari per qualcuno sono grandi idoli, non sono immuni da questo. Quindi
no, nessuno
ragazzi, cioè, stiamoci con la testa, perché poi dopo a voi a piangere, a dire 2 mesi, 3 mesi chiusi dentro casa, bisogna che anche noi ci prendiamo le nostre responsabilità e seguiamo passo per passo quello che ci viene chiesto, e quindi vuol dire la nostra difesa personale, che poi vuol dire anche difendere chi ci sta di fronte. Se ognuno segue queste piccole 2-3 regole che sono semplicissime e francamente, per quello che mi riguarda, non sono neanche così, diciamo, invadenti. È vero che magari ti devi portare una mascherina, però è solo questione di abitudine. È solo questione di abitudine, lo dobbiamo farlo per noi stessi e per chi ci sta vicino.
Assolutamente. Marco ci manda questo pensiero: ma secondo voi, con questa situazione e i contagi che aumentano, è giusto far partire anche i campionati giovanili? Secondo me è una cosa assurda.
E infatti anche qua si rischia grosso. Dalle ultime che ci sono, sembrerebbe che la tendenza sia quella di non farli partire. Poi tra l'altro c'è stato anche un caso nella categoria Pulcini dell'Anconitane, di Covid-19, quindi anche qua, per rimarcare il fatto che il Covid colpisce a tutte le età e non soltanto dai 60, 70 in su, come si diceva, ma anche trentenni, quarantenni, ventenni e in questo caso anche giovani, giovanissimi sotto i 10 anni. Quindi state molto attenti e siate responsabili, mi viene da dire. Ok, il messaggio questo l'avevi letto.
Ma diciamo che poi dopo speriamo che vadano tutte nel verso giusto, ma sono diverse anche le situazioni nelle scuole anconetane con diversi, lo ridico ancora una volta, diversi alunni che sono sottoposti a tampone in questo momento. Quindi ci sono tante classi, tanti genitori e tanti bambini che stanno tremando sull'esito di diversi tamponi in varie scuole della città. Quindi insomma... bisogna un occhimino, ma anche perché, tra altre cose, quello che non dimentichiamo, come statistica, ovviamente i giovani sono meno soggetti ad ammalarsi, quindi è più facile che siano asintomatici, quindi che siano positivi, ma non hanno alcunché. Però bisogna ricordarsi dei nonni, e quindi ecco, l'attenzione in quel caso non tanto per se stessi, ma per chi ci sta vicino, come dicevi tu, quindi ricordarci dei nonni, che invece purtroppo sono quelli che poi alla fine pagano di più pegno.
Anche perché abbiamo visto come la percentuale di contagio all'interno delle famiglie sia la percentuale quella più alta, perché effettivamente poi è così. Va bene Stefano, allora io...
Siamo pronti per fermarci.
Sì, ci fermiamo.
Per l'altro break pubblicitario, mi raccomando, anche sotto l'aspetto delle feste, so che Cristian è uno che le feste ne fa tantissime, invita tanti amici, mi raccomando, quando una volta che sei a casa ti suonano la porta e senti, è lei che ha ordinato 7 pizze, ricordati di dire no.
Ordinate 6.
6, guardi, sono 6, che non si sa mai che trovi lo scherzetto.
Esatto.
Pubblicità.
Punto Biancorosso. Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 40 97.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargopier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro auto diagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'OPEMOMO, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una rotta. Punto bianco rosso.
Eccoci di ritorno, sempre a vostra disposizione il 334 35 20 488. Gianni Frittella, l'ex sindaco.
Io l'avrei votato, sicuramente. In ascolto da un minuto, rapidamente, ci sono novità, grazie, il saluto appunto di Gianni. Allora, novità sostanziali no, perché comunque abbiamo parlato di infermeria, quindi ci sarà questa amichevole che si disputerà sabato, ancora non si sa contro di chi, doveva essere contro la Juniores, poi alla fine si è deciso di trovare un altro tipo di avversario, quindi staremo a vedere. Abbiamo parlato appunto di infermeria, con il caso sicuramente più complicato ad oggi che quello che riguarda Luca Bartolini, da capire effettivamente quanto dovrà stare fermo, e poi anche quello di Filippo Bartoli, che appunto ha dei fastidi muscolari anche lui, e Nicolas Ibogio. Sono rientrati invece Alessandro Loberti, Tommaso Strappato, mentre lo farà nei prossimi giorni il centrocampista Sec. Quindi grosso modo queste sono le notizie di giornata, quindi sul fronte infortuni, mentre ricordiamo ancora una volta, per chi non lo sapesse, che il match di domenica prossima tra San Giustese ed Anconitana è stato rinviato proprio a causa dei 9 giocatori della San Giustese che sono in isolamento, in quarantena, e che tra l'altro proprio nella giornata di quest'oggi hanno effettuato tampone per capire se sono liberi di potersi di nuovo riportare alla vita di tutti i giorni oppure dovranno ancora
Presidente che là. Ha ringraziato il presidente dell'Anconitana per aver concesso appunto questo rinvio del match di domenica. Ma a proposito di match, guarda un po' Matteo che ci scrive.
Sì, ma sarà una buona idea fare l'amichevole sabato? Non si rischia di mettere in pericolo i giocatori nel caso qualcuno degli avversari sia positivo al Covid? D'altronde il Barbara sarà una squadra di dilettanti composta da ragazzi. Saluti alla redazione. Io ti potrei dire sì. Cioè, è chiaro che ad oggi ogni volta che fai una partita il rischio c'è. Il rischio c'è, perché parliamo appunto di squadre, di avversari che nella sua totalità sono lavoratori.
Leggiamo questi due messaggi, poi metto in onda il nostro
allora
ospite.
Ancora Gianni, grazie, puntuali come le tasse.
Come le tasse.
Beh, se non fossero puntuali sarei più contento, però dai.
E c'è Gianni Red che ci scrive: ma oggi cos'è Radio Tua? Radio Tampone? Radio... Non si parla di calcio, gli ospiti niente. Allora, già ho capito che ti sei perso un Pepe Gallozzi che funzionava da ospite in apertura, ma soprattutto ce l'abbiamo al telefono già il nostro ospite.
No, non ce l'abbiamo più, è inciampato,
è
caduta la linea, infatti è caduta la linea, quindi ripristiniamo il collegamento. con il nostro ospite, che tra poco, anzi già abbiamo annunciato, però per chi se lo fosse perso lo annunciamo tra pochissimo. Matteo che scriveva, sarà meglio giocare un Anconitana A contro Anconitana B, oppure sarei io esagerato? Ma guarda, non sei esagerato, Matteo, assolutamente. Cioè, io di questi tempi, fosse per me, le partite in certe categorie non andrebbero proprio giocate, proprio perché il problema è quello che sappiamo. Il nostro amico Gianni Red Bull, che parla di tamponi, insomma, è un po' l'argomento di questo periodo, va un po' a braccetto in questo momento.
Recuperato, braccetto appunto. Recuperato, okay. Vai.
Allora, quindi diamo il bentornato, dopo un po' di tempo, al co-presidente dell'Anconitana, Andrea Marconi. Ciao Andrea, ben ritrovato.
Buonasera a tutti, ciao.
Allora, intanto tu come stai? Tutto a posto? Tutto regolare? Sì, tamponi negativi,
bene,
tamponi negativi.
No. Visto che qua... niente che mi fa lavorare, tutto bene però.
Ok, quindi ti fa sudare e diciamo che non hai febbre, non hai nulla, solo mal di lavoro magari in questo momento. Allora Andrea, oggi è chiaro che il nostro argomento Covid e calcio vanno a braccetto, anche appunto inerente a quello che sono i numeri di giornata, numeri altissimi, insomma abbiamo sentito 8.804 nuovi casi in Italia, numeri che crescono di giorno in giorno, e quindi mi sa che anche novità che ci dobbiamo aspettare, forse non solo da qui a 30 giorni, che è il giorno di scadenza del nuovo decreto nazionale, ma forse qualcosa accadrà di giorno in giorno, di settimana in settimana. Come la vedi, Andrea?
Non lo so, situazione sicuramente molto complicata. Tutto il contrario di tutto, una volta una cosa, il giorno dopo un'altra cosa. Quello che è certo è che comunque so di campionati strani, non so di campionati normali. Utilizzo il termine falsati, forse non è proprio il termine più adatto, però è complicato giocare così, con questa incertezza, a parte il pubblico, però voglio dire anche i calciatori sanno che da una domenica all'altra il campionato può essere sospeso, poi ci sono i positivi, quindi quello, la squadra magari perde 4 giocatori, una squadra che vuole vincere il campionato, che ha investito tanti soldi, magari poi si trova ad affrontare dei positivi e quindi non riesce, insomma è veramente complicato. Cioè, io francamente forse sospenderli sarebbe la cosa migliore, soprattutto per i dilettanti, perché è complicato.
Eh sì, assolutamente, è complicato, e proprio perché dicevamo che non sappiamo, cioè l'evolversi lo vediamo, però sicuramente non si sta tranquilli e le cose possono cambiare. Allora, intanto Andrea, si riparla di stadio a porte aperte, o meglio, già è stato approvato questa cosa, il Del Conero, lo sappiamo, omologato per 3.500 spettatori, quindi vuol dire poco più di 600 spettatori che possono entrare, però come dice il nostro direttore Stefano Fera, giustamente ci sono tutta una serie di cose che poi vanno curate anche in questo senso.
Sì, anche questa è una cosa in controtendenza col momento, perché esce un decreto con delle restrizioni maggiori, però apriamo praticamente gli stadi, quindi è in controtendenza, diciamo, col decreto che è appena uscito. Comunque, detto questo, è sicuramente per la società una cosa positiva sotto certi punti di vista, negativa sotto certi altri punti di vista, perché comunque l'apertura degli stadi o comunque degli impianti richiedono un'organizzazione maggiore, quindi delle spese maggiori per le società. Chiaramente noi saremo organizzati per farlo, adesso stiamo studiando come, per poi essere pronti tra 10 giorni, quando quindi torneremo a giocare in casa.
Ecco, ovviamente l'Anconitana attrezzata, le altre, molte altre, credo che sì, qualche chiaro, difficoltà la troveranno.
Sicuramente.
Qua tu cosa dici? Che si rischia che molte partite con rinvii o cambi addirittura di location?
Non lo so, io ti dico quello che penso, per me è un disastro. Un'organizzazione disastrosa, il problema è che secondo me i campionati non verranno sospesi, perché poi se lì c'è qualcuno che ci lavora, quindi bisogna che ci resta a lavorare, quindi sarà difficile che si blocca sto carrozzone che va dai dilettanti in giù. quindi sta molto complicato, vedremo, sicuramente ci saranno, penso di sì, dei cambi di campo, delle sospensioni, dei rinvii di alcune partite, insomma secondo me ne vedremo delle belle più fuori dal campo che dentro il campo.
Che dentro il campo, giusto. Allora, sì, invece venendo al campo stesso, e venendo a questo avvio di campionato, insomma una Conitana che andando per ordine alla prima partita, insomma, ci ha fatto arrabbiare e non poco, vista la prestazione di Marina. La seconda in casa con la Vigor Sinigallia, invece, l'ho detto e lo ripeto più di una volta, è stata letteralmente derubata di una vittoria, perché insomma quel rigore lo abbiamo visto tutti, poi tu eri vicino a me e lo hai visto molto bene, insomma un rigore totalmente inventato dal guardaline, perché è stata sua la decisione, visto che l'arbitro aveva preso quella corretta invece, e poi la vittoria di Coppa e quella altrettanto convincente di domenica contro un Servigliano che, per carità, avrà tutti i suoi limiti, però brava la squadra secondo me a metterla subito in discesa la partita.
Sì, beh, sicuramente, tanto per non tornare sopra la partita contro la Vigor Sinigallia, perché hai detto tu è stato semplicemente un furto, però nel calcio queste cose capitano. Il problema è che ormai dura anche da un pochino di tempo che ne stiamo, secondo me, subendo un po' troppi di torti arbitrali. È chiaro che siamo in un campionato di dilettanti, quindi siamo tutti dilettanti, a partire da noi fino ad arrivare agli arbitri, ma non è ovviamente un'offesa o è solamente la realtà, è un campionato di dilettanti e siamo tutti dilettanti. Però devo dire che nell'ultimo anno e anche la partita di domenica, insomma, potevamo, bisognerebbe stare un pochino più attenti secondo me e magari non farsi trascinare dalla bellezza del Conero, dell'importanza del Conero. Detto questo, abbiamo iniziato male, molto male sicuramente, abbiamo perso una brutta partita a Marina, poi per carità possiamo trovare tutte le
scusanti del caso.
Sì, però poi alla fine giochi un tempo con un uomo in più, insomma non era una partita da perdere,
certo.
Però l'abbiamo persa e è finita. La cosa positiva è che ogni partita che passa questa squadra cresce e quindi bisogna cominciare da lì.
Dicevo assolutamente quello che dici è giusto, poi io ti aggiungo anche che è vero che non bisogna attaccarsi a scusanti, e quest'anno soprattutto non bisogna attaccarsi a questo, perché l'obiettivo è da non fallire assolutamente. Però, come dicevo nei giorni scorsi, visto che spesso e volentieri c'è chi si è lamentato di questa campagna acquisti, visto che si era parlato di squadra schiacciassassi e bla bla bla, però con tutti, diciamo, i suoi limiti, questa squadra, se tu ci metti appunto come è stato l'evolversi della gara di Marina, con due legni colpiti, un gol salvato sulla riga al termine del match, e la gara appunto di quella con la Vigor Sinigallia interna, dove si sono persi due punti al 93esimo, se poi vai a mettere insieme le cose, così tanto scarsa sta squadra non mi sembra.
Ma infatti, allora, a parte che è detta schiaccia sassi al bar probabilmente da qualcuno, perché non l'ho mai detto, mio padre penso che non l'ha mai detto, quindi sai che questi termini dopo s'abusano, no?
Certo.
Ogni anno ce n'è uno di termine. Comunque credo che una squadra che ha fatto 12 gol nelle ultime tre partite qualcosina c'ha, e non è un caso, se tu fai 12 gol ne potevi fare altri 6 almeno in quelle tre partite lì, mettici pure il salvataggio sulla riga come dici tu col Marina, il palo di Falconieri su punizione, insomma credo che sicuramente questa squadra è nettamente superiore alle altre, soprattutto in fase offensiva, perché abbiamo tre giocatori veramente di categoria importante.
D'accordissimo.
Abbiamo trovato anche degli under importanti, perché Keriota possiamo dire tutto meno che un under, nel
certo.
Senso che la sua carta identità dice quello, ma poi in mezzo al campo sembra un veterano. Loberti, anche l'ala, è un giocatore importante, quindi anche dal punto di vista dei giovani secondo me abbiamo fatto un passo in avanti. Poi è chiaro che si poteva magari fare meglio sotto il punto di vista della gestione della comunicazione, e probabilmente si poteva anche fare qualcosina in più, però non è facile. Tu prendi abbiamo completato praticamente una squadra da zero, a parte Bartolini, Magnanello e qualche giovane, e ci sta che magari 8 giocatori sono importanti, 2 magari sono un pochino fuori condizioni, perché non ci dimentichiamo dalla stagione in cui veniamo, certo, da cui veniamo, perché il Covid ha scombussolato un po' tutto, anche dal punto di vista della preparazione atletica dei calciatori. Abbiamo visto, abbiamo ancora qualche calciatore indietro, abbiamo preso Bonaventura 20 giorni fa e in 2 partite ha giocato solo 20 minuti perché ancora non è pronto, ma questo è un giocatore importante. Quindi è chiaro che il tifoso magari può essere deluso dalla campagna acquisti, che si aspettava qualcosina in più. Forse anch'io mi aspettavo qualcosina in più, però bisogna anche essere onesti nel dire che questa è una squadra importante, è una squadra che sta crescendo e lo sta anche dimostrando, poi non solamente con le mie parole ma anche con i fatti, perché 12 gol in 3 partite non li fai per caso e non crei altre 6-7 palle gol nitide come quelle che abbiamo creato nelle altre partite.
Assolutamente d'accordo, squadra veramente in crescendo, anzi per certi elementi mi sta anche stupendo. E il valore aggiunto di questa squadra secondo te è l'allenatore Marco Lelli?
Ma sicuramente Marco rappresenta uno dei simboli d'Ancona, diciamo, quindi è sicuramente una garanzia per tutti, anche per i tifosi. Sa come si vince, sa come si vince ad Ancona, sta trovando il bandolo della matassa, diciamo, e anche in fretta, perché comunque sono solamente passate 4 partite, compresa quella di Coppa, e francamente io non pensavo già di arrivare a questa espressione di gioco brillante come quella che abbiamo avuto nelle ultime 2 uscite.
Allora, Gianni Frittella che ti scrive: Andrea, la società va incontro a maggiori costi di gestione, il comune con l'affitto del Conero potrebbe intervenire?
Non lo so, francamente non ci siamo soffermati a questa cosa. Io devo dire sempre che l'amministrazione comunale ha sempre fatto il massimo e colgo sempre l'occasione per ringraziarli. Però ecco, francamente sono altri costi che sono più importanti, soprattutto ecco, in questo momento.
Hai parlato di amministrazione comunale, Gianni parlava del Conero, io invece parlo dello stadio dorico. Immagino che già ci hai messo piede.
Ma più che altro è che poi dopo uno si dimentica anche delle cose che questa società di sprovveduti ha fatto, no? E questa secondo me invece è una cosa ecco molto molto importante. Ci stiamo costruendo una casa e fa parte tutto di quel famoso progetto di cui tanto parliamo, e i progetti per farli crescere ci vuole un pochino di tempo. Io capisco che il tempo nel calcio non esiste, soprattutto nella testa del tifoso, perché sono tifoso pure io, però è sicuramente una cosa, se non è la cosa più importante insieme al settore giovanile, poco ci manca.
Sì, io direi che vanno le due cose, le metto sullo stesso piano io, francamente le metto sullo stesso piano.
Non puoi crescere se non hai una casa e se non hai dei giovani da far crescere, appunto, perché prendere i giocatori, quelli bravi, quelli diciamo blasonati dalle squadre, insomma, non ti dico che siamo capaci tutti, però quantomeno gli addetti ai lavori li conoscono, però creare un settore giovanile dove non c'era praticamente nulla, ma meno di nulla, e riportare l'Ancona al dorico, insomma, non è cosa da tutti invece.
Certo, assolutamente, come dici tu. Allora, Andrea, i giovani, insomma, questa è un'anconitana che di giovani ne ha tanti, magari rispetto alla scorsa stagione, aggiungo io, forse ce ne sono anche troppi in prima squadra per quello che eravamo abituati a vedere in queste ultime stagioni e soprattutto anche per quelli che sono i regolamenti vigenti nell'eccellenza. Ricordiamo sempre, sono 2 i giocatori under che devono giocare, ma domenica addirittura ce n'erano 3 in campo, che sono Bartoli 2002, Loberti 2001 e Cheriota 2001, e poi tutta una serie di altri 5-6 giocatori che erano in panchina. Tu hai detto bene, ci sono,
col Val di Chienti ce n'erano 4, scusa.
Ce n'erano 4, sì. Adesso non avevo la distinta sotto mano e soprattutto non ero neanche presente in quel match, quindi non l'ho detto per quel motivo. Però sicuramente, come tu ben dicevi, questo dimostra il fatto che domenica si è iniziato con 3 under in campo dimostra proprio che ci sono under comunque di valore. Loberti mi sta stupendo tantissimo, se devo dire la verità. Keriota, insomma, i suoi numeri li conoscevamo in passato, però è anche vero che poi quando arrivi in una piazza come quella d'Ancona non è mai facile. Ricordiamoci, arrivava da una squadretta umbra come il Clitunno, e insomma, con tutto rispetto, non è proprio la stessa cosa che giocare con la maglia dell'Anconitana.
Evidentemente, però... chi l'ha consigliato capisce di calcio.
Assolutamente sì, direi proprio di sì. E questa è un po' la differenza appunto con l'Anconitana delle passate stagioni. Giocatori under già pronti, che per chi magari non guardasse la carta d'identità pensano tutto tranne che siano under.
Ma sicuramente io quando vedo giocare, adesso non è corretto parlare dei singoli, però io quando certo. vedo giocare questi ragazzi, ce li metto tutti, francamente non mi sembrano inferiori come qualità o preparazione atletica ai cosiddetti over. Ricordo anche che abbiamo ancora un ragazzo che è fuori, che si chiama Sec, che non è un fuoriquota ma è giovanissimo, quindi lo metto tra i giovani perché ha 21 anni, che secondo noi è un ottimo prospetto, è da vedere, sicuramente darà il suo contributo.
C'è un giocatore su tutti che in questo momento ti piace, da tifoso, non da copresidente, da tifoso, tu guardandolo con gli occhi del tifoso, quando vedi quel giocatore con la maglia dell'Anconitana ti sfreghi gli occhi?
Ma francamente a me piace... Vabbè, guarda, parto da Marco Lelli, perché non è un calciatore, ma è lui che li ha messi insieme, che li sta plasmando come a suo piacimento, diciamo. Insomma, cerca di farli rendere al massimo. E sicuramente, come dicevamo prima, questo è un valore aggiunto. Poi sono molti giocatori, francamente, che abbiamo, ognuno nel suo ruolo. C'è chi ha qualità, c'è quello che risalta un po' di più di tutti all'occhio, poi c'è quello che fa legna, poi abbiamo il nostro Freccia Rossa lì a sinistra, che è Bartolini, che insomma la squadra è completa, è importante, sicuramente farà bene, farà tanti punti.
Il dorico, la casa dell'Anconitana e degli Anconitani. Il saluto ad Andrea Marconi ti arriva da parte di Gianluca.
Ricambio il saluto, è una sacrosanta verità e finalmente ci siamo tornati.
Poi Massimiliano D'Alberto, che invece scrive sulla nostra pagina Facebook: quante società in D possono vantare un'organizzazione a livello di capienza e di protezione dal Covid come l'Ancona? Cresce la rabbia, perché era un fattore da considerare con molta più attenzione a proposito di un ripescaggio.
Cresce la rabbia soprattutto se pensi come hanno fatto finire il campionato dell'anno scorso e come hanno fatto ricominciare questo, cioè con le stesse condizioni di quando avevamo chiuso il campionato dell'anno scorso. Cresce tanto il rammarico pensando al palo di Liccardi all'85esimo,
certo,
contro la Vigo.
Non mi ci far
cresce
pensare.
Tanto, ci sono tante cose che dobbiamo, perché purtroppo non è un campionato che abbiamo vinto, è vero, ma non l'abbiamo nemmeno perso, mancavano 7 partite, eravamo lì, e soprattutto abbiamo ricominciato con le stesse condizioni come quando abbiamo finito, insomma, quindi siamo molto rammaricati. Noi, io e mio papà, francamente ci pensiamo praticamente tutti i giorni a questa cosa.
Io, Andrea, non so se prima stavi seguendo la trasmissione, lo dicevo proprio qua in studio quando avevamo al telefono Peppe Gallozzi e anche con il nostro direttore Stefano Fera. Peppe Gallozzi parlava di far partire il campionato a settembre, primo di settembre, questo attuale, e io invece di contraltare dicevo: ma io avrei fatto un'altra cosa, addirittura io avrei fatto terminare appunto le 7 giornate rimanenti del campionato in estate, visto che la situazione lo permetteva, e poi magari avrei un attimo atteso a far partire la nuova stagione, proprio perché già si era parlato in tempi non sospetti che ci sarebbe stato nel mese di ottobre l'ondata di ritorno del Covid con grandi numeri, e quindi magari attendere magari anche l'inizio del nuovo anno, proprio per capire l'evolversi della situazione e potersi organizzare nel miglior modo possibile, anche perché poi, voglio dire, i campionati dilettantistici non è che se vanno a finire in estate hanno il problema che ci sono gli europei o competizioni internazionali, quindi potevano giocare tranquillamente.
Sì, ma infatti sono d'accordo col tuo pensiero. nel senso che poi alla fine in Serie A o altri campionati si è ripreso a giocare e con le stesse condizioni, e perché non dovevamo anche noi finire il campionato? Per cosa? Perché non si fanno i tamponi? Perché adesso li facciamo i tamponi?
Quindi, appunto.
C'è un rammarico veramente, però ormai, come si dice, chi ci ripensa? Non ci ripensiamo. Che
ormai è andata, bisogna guardare avanti, no?
Sì, ormai sì. Adesso dobbiamo cercare di vincere questo campionato. Puntiamo anche alla Coppa, ovviamente, perché l'Ancona ha l'obbligo di farlo, perché anche quella è una strada. Abbiamo un organico in grado di competere su due competizioni e vediamo come va a finire, se ce lo fanno finire.
Speriamo. Allora, c'è chi ti chiede, secondo te Lelli fino a quale campionato potrebbe allenare?
In Serie A, per come lo conosco Marco. Quindi, Marco è un allenatore completo, non c'è una categoria. Marco allena, insegna calcio, allena i calciatori che ha a disposizione, quindi poi che sia Serie D, Eccellenza o Lega Pro, cambia poco.
Eh sì, effettivamente Lelli mi dà la sensazione che dal punto di vista di carriera d'allenatore avrebbe potuto avere un cammino molto differente, secondo me, proprio per quello che ci mette e per la preparazione. Allora, poi Mattia, forza Andrea, un colpo in difesa e vinciamo questo campionato. E qua si torna sull'argomento mercato, sempre caro ai nostri radioascoltatori, non soltanto. Mattia parla di un colpo in difesa, io da addetta ai lavori potrei dire che forse questa squadra, se gli dai una sistemata anche qualcosina a centrocampo, siamo a posto.
Ma io penso che intanto se domande bisognerebbe che risponde il direttore sportivo, perché io del calcio ci capisco poco, scusate, ma ogni tanto che sono stanco mi viene fuori il dialetto anconetano. Però io credo che già la squadra ha delle qualità importanti che ancora non l'ha fatta vedere tutto, proprio perché siamo ancora un pochino in ritardo di condizioni. Come dicevo prima, a centrocampo c'è ancora un oggetto misterioso che non abbiamo mai visto e che sono veramente curioso di vederlo, perché noi siamo sicuri che è un giocatore importante. Poi dopo la società è sempre vigile sul mercato, come dicevamo l'anno scorso. E adesso io non è che posso dire che arriverà sta ciliegina, perché sennò
ne dovevano arrivare tre, che nel frattempo si sono marcite queste tre ciliegine.
Io non uso questi termini, non l'ho mai usati, quindi, però la società è lì sul mercato, è sempre vigile. Però voglio dire una cosa, perché questa è la verità: devo dire che quest'anno, come non mai negli scorsi tre anni, il nostro telefono squilla tanto. Evidentemente l'Ancona comincia a riprendere appeal, perché prima non era così, prima eravamo noi che ci attaccavamo al telefono a cercare di costruire la squadra, adesso invece è diverso ed è l'opposto, quindi è una cosa che fa piacere.
Questa è una cosa che diceva anche il presidente tuo padre proprio lunedì sera, ha fatto capire questa cosa, che il telefono squilla spesso e volentieri di giocatori di categoria superiore, Serie D, che vorrebbero venire ad Ancona. Questo caso anche appunto il momento che si sta vivendo, che magari società DD che ti promettono mari e monti, poi vista anche la situazione non è che rispettino proprio così i patti stipulati originariamente.
È una cosa che capita, sta capitando e capiterà, proprio per problemi di budget, quindi...
Io non ti dico chi è che ti chiama, perché non me lo dirai mai, però insomma è bello sapere che c'è chi pensa a noi.
Sicuramente, come non mai, come non era successo negli altri anni, quindi poi dopo il perché e il per come so diverse cose. Io penso anche che ormai dopo tre anni il calcio, diciamo, ai nostri livelli, quelli che adesso stiamo facendo, ha capito che l'Ancona è una società seria e che sta dando continuità a un progetto, sta dando continuità delle idee, sta dando continuità appunto ad una presidenza, e quindi credo che anche questa sia una cosa importante. Sanno che è una società ambiziosa e sanno che comunque è Ancona, la storia d'Ancona è difficile trovarla qua intorno, no? O soprattutto in queste categorie. Certo. Quindi tutto è un insieme di cose. Quindi un giocatore ci vuole venire a giocare ancora.
Certo. Poi Massimiliano che scrive: Lelli mi ricorda un po' Ancelotti, calmo ma efficace, poche parole e quelle giuste.
Sì, in effetti. Però Lelli non gioca col trequartista, invece Ancelotti piaceva giocare col trequartista.
Anch'io adoro il trequartista e purtroppo è sempre
quello
un
stile, diciamo,
sì, ma purtroppo
non ce ne sono più, però.
No, è vero.
Ce ne sono pochi.
E poi chi ce li ha non li fa giocare, questo è il problema, infatti. Spesso e volentieri, perché infatti. È un ruolo in via d'estinzione, mi dispiace perché poi chi come me alla mia età è più grande, ma anche tu Andrea, ricordi i grandi numeri 10 italiani, insomma, gente come Del Piero, Roberto Baggio e potrei dirne altri, cioè, insomma negli anni 90, negli anni 80, che sono gli anni che io ricordo, di numeri 10 ce n'erano tanti e ti facevano veramente, come dicevo prima, sfregare gli occhi per le giocate che facevano, ed oggi purtroppo ce ne sono pochi, pochissimi di quella qualità, e chi ce l'ha spesso e volentieri neanche li fa giocare, e qui potrei prendere a riferimento l'altra mia squadra del cuore, quindi che ce l'ha in casa un certo Eriksen e poi non te lo fa giocare perché il modulo dell'allenatore, insomma, prevede un'altra cosa e non gli trova spazio, quando io invece penso che un allenatore dovrebbe anche sapersi adeguare ai giocatori che ha e quindi anche saper modificare il suo schema tattico. Poi c'è Pierluigi che scrive: se domenica al Del Conero era presente Novellino, un motivo c'è. Qua il nostro amico va sul mercato, insomma, però no. Non credo che Novellino sia nei pensieri dell'Ancona.
No, neanche ho avuto il piacere di conoscerlo, credo neanche mio padre, ma l'allenatore dell'Ancona è Marco, ma non c'è neanche bisogno che lo dico, insomma, certo. Non c'è nessuno, sarà venuto a vedere la partita, non lo so.
Sì. Ma credo che ad oggi anche gli stessi tifosi dell'Anconitana, anche se c'era Novellino con tutto quel curriculum che comunque si porta dietro, però ad oggi preferiscono sicuramente Marco Lelli sulla panchina dorica, questo ci metto la mano sul fuoco. Poi ancora Gianni parlava di Patentino, legato appunto alle categorie che può fare Marco Lelli. Adesso io sinceramente non sono preparato su questo, non so se tu Andrea ne sai qualcosa.
Non lo so, penso che sicuramente fino alla D, poi non so per la Lega Pro, però la prossima volta che ce l'avete magari glielo chiedete a lui e lui poi vi risponde sicuramente.
Poi Gianni Red Bull: ma perché al Del Conero solo 600 persone possono entrare, 640 per l'esattezza? Quale capienza fasulla è stata presa in considerazione? Gianni, dicevamo prima, il Del Conero omologato per 3500 posti, quindi il 15% è 640 posti a disposizione per il pubblico. Quindi ho risposto io, tanto per... anche per andare dietro a quanto avevamo detto in precedenza. Allora, Andrea, sono le 19.51, io non so se ci sono altri messaggi che sono arrivati. Ah, c'era questo qua di Falco che non avevamo letto, che ti scrive: vista la festa saltata per via del Covid, avete in programma una maglia celebrativa per i 115 anni di storia dell'Anconitana? Inoltre, con l'aumento dei casi, non ci sarà nessuna presentazione della squadra, giusto?
È complicato fare la festa, purtroppo non ci dobbiamo neanche pensare. Per quanto riguarda la maglia celebrativa, sicuramente dobbiamo fare qualcosa, perché comunque non ci possiamo dimenticare di questi 115 anni. E per quanto riguarda la presentazione, non lo so, francamente non c'è neanche il clima adatto, insomma, per fare queste manifestazioni e queste celebrazioni. Pensiamo a vincere il campionato e pensiamo ad uscire da sto momento, insomma, che vabbè, sicuramente non ci dobbiamo pensare noi ma altre persone, però cerchiamo di andare avanti e puntare a vincere le partite, e poi magari passerà pure sto cavolo di Covid e torneremo tutti quanti a una vita più tranquilla, a parte il calcio.
Francesco 2 ci rifà i calcoli, dice il 15% di 3.500 fa 525, questo è il messaggio di Francesco 2, e io tantissimo, guarda. No, ma io sono andato dietro, mi sono fidato di un altro messaggio, che era di un altro amico che parlava di 640 col 15%, ok?
Vabbè.
Adesso, vedi, affidarti poi troppo delle persone, cosa succede? Io non ero sicuramente una cima in matematica, però poi affidarti, mi sembra che anche qualcun altro non sia così bravo. Allora, Stefano, vuoi aggiungere qualcosa?
No, io volevo chiedere a Andrea, visto che sei tu presente qua, se sarà un weekend da pareggio per voi.
Eccola là.
guarda, di sicuro noi non vinciamo a tavolino, perché noi ce le dobbiamo giocare partite, quindi...
Questa è una bella stilettata verso di te.
L'ho detto,
eh?
Che è un problema, è stato un problema di pastiera napoletana, tutto lì. Adesso infatti vedi gli effetti che ci sono collaterali e con qualche giocatore che risulta positivo.
Ma vedrai, Stefano, che l'Inter di Christian avrà la meglio, perché è nettamente più forte.
Eccolo. Io spero intanto che quell'Inter lì giochi quell'altro di Christian, almeno più che perché questo qua gli interessa, sì, però poi io non vorrei vedere lamentarsi qualcuno.
Da tre, visto che avete il doppio derby tra sabato e domenica, magari avevo auspicato un pareggio, no? Tra maschile e femminile, uno vince, uno perde, chissà.
Lo so, io questo sabato ce n'ho tanti di derby veramente da vedermi. Per chi ama il calcio internazionale, sentivo ieri Vito Falconieri, mi ritrovo un po' in lui, eh. Lui dice, io basta che c'è una palla che rotola in televisione, io la guardo, indipendentemente da quale partita è.
Chi gioca il sera?
No, c'è il derby di Glasgow, Celtic contro Rangers, bella. Sabato, bella. Quindi anche quella è...
Beh, c'è anche un discreto Everton-Liverpool.
C'è anche Everton-Liverpool, giusto, giusto, giustissimo. E quella là invece che dicevi tu, se era a Fortaleza, c'è poi in settimana prossima il ritorno della Coppa del campionato statale, diciamo, della finale. Quindi anche quella mi piacerebbe vederla, però orario un po' 2:30 di mattina, di notte, insomma, sai. Vabbè, dai,
pensavo
ci siamo
la
divagati.
Coppa del nonno. No. C'è qui sulla nostra pagina Facebook, però ovviamente rimane tale come indicazione, perché non penso che riusciamo poi a verificare, però Giorgio Panzini ci scrive: il Barbara ha avuto un giocatore positivo una ventina di giorni fa.
Ah, e questa...
Però non lo so se
mi informerò con il mister, con il mio amico Lorenzo Ciattaglia, che abbiamo avuto ospite spesso e volentieri ai nostri microfoni. E, tra l'altro, avevo anche pensato a lui quest'oggi per sapere un po' le condizioni nei campionati sotto, e poi dopo Peppe ci ha dato la notizia del Barbara in amichevole, quasi che era azzeccato l'ospite, appunto. Va bene, allora qua Gianni Red Bull che scrive: omologato per 3.500 posti del Conero,
e c'è tutto il discorso. Sì, io l'ho detto in apertura, no? Che tutti ci ricordiamo dei 25.000 posti, dei 30.000, eccetera. Però man mano che scendi di categoria, ovviamente chiudi dei settori e chiudi
la tribuna.
Adesso certo. C'è la tribuna è 3.500 posti, Gianni.
Certo. Ok.
Anche perché cosa ci fai delle curve aperte se non c'è nessuno omologato per cosa, in quel caso? Cambiando le situazioni aumenti il numero della capienza.
Della capienza, certo. Andrea, grazie per essere stato con noi, noi ci sentiamo prossimamente e buon derby a sto punto.
A voi, anche a te.
Grazie.
A voi.
Ciao Andrea. Ciao, grazie. Salute,
che se ne va.
Speriamo di no.
Sono in mezzo alla corrente qua per far cambiare aria. Allora, visto che siamo chiusi all'interno, eccoci qua. Siamo pronti per l'ultimo break pubblicitario. Ci sei?
Ci sono.
Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci qua, Punto Biancorosso, siamo alle battute finali per quello che concerne questa puntata odierna. Ricordiamo l'ultima della settimana, quindi non ci trovate domani, non ci troverete a questo punto neanche lunedì, perché non avremo da commentare un bel nulla per quello che riguarda i colori biancorossi. Pensa che sosta.
Pensa che sosta lunga, sì, speriamo, ripeto, speriamo che poi si torni regolarmente in campo la settimana successiva.
Questo vedo che ci segue Salvatore, come ha sentito pastiera napoletana, è arrivato Salvatore. Ciao Salvatore, abbiamo parlato di pastiera napoletana che ha creato dei problemi a alcuni giocatori della Juventus.
Facciamo gli auguri invece a un ex giocatore dell'Anconitana che per due stagioni ha vestito il bianco-rosso fino alla scorsa stagione. Stiamo parlando del difensore Cristian Trombetta, che quest'oggi compie gli anni, sì. E quindi ci teniamo, visto che lui poi si sintonizza di tanto in tanto e ascolta, quindi magari se all'ascolto gli facciamo tanti auguri, sarebbe stato piacevole averlo ai nostri microfoni, però un po' si trova dall'altra parte del mondo in questo momento, perché si trova in Paraguay dove giocherà con il San Lorenzo, e poi anche perché comunque sta effettuando una preparazione, tra l'altro per chi lo segue sui social tra Instagram e Facebook può vedere come si è ritirato al lucido per l'inizio della nuova avventura, e quindi gli facciamo tanti tanti auguri per il suo compleanno che festeggia quest'oggi. Poi invece dall'altra parte c'è la triste notizia, caro Stefano, che riguarda invece la notizia che è arrivata pochi minuti prima dell'inizio della nostra trasmissione, ovvero la scomparsa purtroppo della mamma di quello che è stato l'ex responsabile della comunicazione, Giuseppe Giannini, responsabile della comunicazione dell'Anconitana fino a pochi mesi fa. E quindi noi ci uniamo ovviamente al suo dolore e ci stringiamo a lui in questo momento sicuramente non facile.
E quindi il giornalista Giuseppe Giannini, esatto. Sicuramente un abbraccio da tutti noi e suppongo anche da tutti voi. Che dire adesso? Adesso niente, che chiudiamo qua. Ricordiamo per l'ennesima volta, perché sennò continuate a scriverci, che succede? Domenica non succede nulla.
Niente.
Quindi l'Anconitana non scende in campo, giocheranno le altre, poi questa sarà una partita che verrà recuperata più avanti.
Sì, non si sa ancora al momento,
esatto,
quale.
Perché mercoledì prossimo i nostri avversari recupereranno la partita saltata in precedenza.
Contro il Grottamare, esatto. Abbiamo sentito dal presidente della San Giustese che in linea teorica si recupera in ordine. Quindi dovrà recuperare la gara con il Grottamare e poi dovrà recuperare l'altra gara di campionato, che adesso non ricordo con chi è, prima di affrontare appunto il match contro l'Anconitana. E quindi ci sarà da attendere, credo, novembre se tutto va bene.
Saremo in un intermezzo di novembre se tutto andrà appunto nel verso giusto, che non ci saranno altre interruzioni dovute a fattori positivi del Covid che abbiamo dato già in apertura. Dopo, se no, c'è Gianni che dice: ma cos'è Radio Covid, Radio Tampone? Abbiamo dato degli aggiornamenti e tante altre indicazioni ve le stiamo dando sulla nostra pagina Facebook, quindi se passate là trovate anche altre indicazioni. Vediamo se ci sono qualcosa di sospeso, mi pare di no, che non abbiamo tralasciato nulla, no, siamo stati bravi, abbiamo dato lettura dei
oggi,
vostri,
insomma,
pensieri, dai.
Oggi continuano a venire fuori personaggi comunque famosi che rimangono positivi.
Ce n'era uno qui su Valentino.
C'era Valentino Rossi, ma ce n'è anche un altro appena arrivato che riguarda Federica Pellegrini, che appunto la stessa nuotatrice ha annunciato in lacrime la sua positività al Covid-19.
È lì, è lo shampoo.
È lo shampoo, sì. Poi sì, questa qua di quest'amico che scriveva: come fa Valentino Rossi a prendere il Covid, che va col casco al posto della mascherina?
Giochiamo
tutti col casco. E vabbè, dai, Ecco, qua invece il nostro Paolo Papili che mi gira un articolo in questo momento che riguarda proprio i club di Serie D ed eccellenza. Leggo giusto il titolo: club di Serie D ed eccellenza si uniscono al coro. Mondo dei dilettanti rischia di morire. E, insomma, questo è quanto arriva dal. Possiamo anche leggere, volendo, Stefano, se vuoi, in presa diretta l'articolo che è... No, un po' lunghino. Vabbè, dai, comunque questo tanto per capire com'è...
Tanto c'è Giacomo, se vuoi fare un sunto di quello che stai leggendo. C'è Giacomo che ci scrive: il campionato è fermo per noi, ma un augurio di pronta guarigione al piccolo giocatore dorico. Vorrei farlo in diretta. Riprenditi al più presto da questa piaga chiamata Covid. L'abbiamo detto appunto che c'era stata questa positività per un giovanissimo biancorosso. In questo caso,
sì. Allora, il mondo del calcio è in subbuglio. Questo lo prendo da cronachemaceratesi.it, che appunto mi ha girato Paolo Papili pochi istanti fa. Anche le società di Serie D ed eccellenza lanciano il loro grido d'allarme. 16 club capitanati dal Monte Giorgio, a cui si sono accordate tutte le maceratesi tranne l'Arecanatese, quindi Tolentino, Montefano, San Giustese, Val di Chienti Ponte, mettono in luce le problematiche legate soprattutto all'aspetto economico. Servono prese di posizioni certe e decise, altrimenti il mondo del calcio non professionistico rischia di morire, con esso anche un indotto che dà sostegno e lavoro a migliaia di persone. Questo appunto quanto è stato dichiarato. Nel frattempo le altre società minori più preoccupate per l'aspetto sanitario hanno ottenuto 3 appuntamenti con i vertici del Comitato Regionale Marche. Venerdì 16 ottobre alle 17 sarà il turno delle squadre di promozione, sabato 17 alle 10 delle squadre di seconda categoria e lunedì 19 alle ore 15:30 delle squadre di prima categoria. Questo è quello, la parte finale che c'era stato detto anche da Pepe Gallozzi, appunto questi 3 appuntamenti che prevedevano l'incontro tra il Comitato Regionale Marche e appunto i delegati di queste categorie per parlare e per confrontarsi appunto per come proseguire questa situazione, se proseguire o fermarsi, perché appunto come abbiamo letto le problematiche sono tante.
Tante e tante. Allora, siamo alla fine. Grazie per essere stati con noi. Torneremo di nuovo assieme martedì con Peppe Gallozzi a questo punto.
Martedì con Peppe Gallozzi.
Ma che fortunati.
E chissà come sarà il suo stato d'animo, euforico, triste. Boh, tutto dipenderà da sabato.
Ve la vedete fra voi.
Vediamo. Ok.
Ricordatevi che domenica l'Anconitana non gioca. Dopo che sennò domenica arrivano tutti i messaggi e...
Ma non c'è la diretta. Secondo me quando verrai in radio lunedì qualcosa lo trovi.
Tu pensi che domenica non sia qua? Vabbè.
No, ma domenica pomeriggio?
No, qui non si sa mai.
Non si sa mai.
Le sorprese sono dietro l'angolo.
Perfetto. Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi. Replica questa notte all'1:30 e domani invece alle ore 13, quindi orario comodo.
Tutto regolare.
Grazie a tutti per l'attenzione e Punto Biancorosso, come ripetiamo, tornerà invece martedì prossimo alle ore 18:30. Una buona serata a tutti.
Ciao.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.